Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Angela Cerbi, Fred Film Radio dal Torino Film Festival, sono qui con Giovanni Piperno e Anna Villari, buongiorno, per il film Cipria, che è un è un documentario, possiamo dire che è un documentario,
è un film di finzione di repertorio,
bella, questa me la ricordo, che si basa, nasce da questo, da un concorso che era stato fatto in Italia nel 1941, no?
Sì,
giusto,
esatto, un concorso di cui si erano completamente perse le tracce, associato al lancio di un prodotto di bellezza, quindi apparentemente una cosa frivola. In realtà dietro questo concorso ci sono delle menti di uomini di cultura, uomini di spettacolo, un grande pubblicitario di Novillani, il suo più caro amico Cesare Zavattini, un grande imprenditore, il padre di Luchino Visconti, e quindi quello che ne esce fuori è qualcosa di tutt'altro che frivolo e banale, è un progetto anche molto ardito.
Questo progetto chiedeva alle donne italiane dell'epoca, che erano tante, erano rimaste a casa, mentre molti di mariti e uomini erano al fronte, di raccontare la loro vita. E ci sarebbe stata una selezione, c'è stata effettivamente una selezione, perché il primo progetto che vinceva dei soldi sarebbe stato trasformato anche in un film, no? Questo film non si è mai fatto, poi è arrivato Giovanni Piperno e ha detto lo faccio io questo film, giusto?
Sì, diciamo che è arrivata Anna Villari che mi ha detto facciamo questo film,
ha detto ah che bella idea.
E io ho detto sì, una bella idea, solo che era una bella idea, ma poi dopo era difficile perché di queste donne non c'era neanche un'immagine, uh-huh. E quindi costruire dei tre percorsi visivi che potessero essere seguiti dal pubblico con facilità ha richiesto un grande lavoro di ricerca in tanti archivi italiani, uh-huh. Forse ho avuto la fortuna, tra virgolette, non è un luogo comune, ma è vero che questa ricerca è venuta durante il confinamento, quindi ero molto concentrato, diciamo.
Avevi molto più tempo.
Sì, ci siamo sempre confrontati fra di noi, gli archivisti sono stati bravissimi a farci arrivare i materiali a casa, a darci link, cioè, ovviamente è stato fatto tutto da casa, la ricerca, e però in effetti poi insomma ho trovato delle cose molto belle, sia nell'archivio del Luce, che nasconde delle perle ogni tanto che uno non immagina,
che secondo me neanche gli archivisti del Luce le sanno.
E poi on movies, perché ovviamente noi abbiamo bisogno della vita quotidiana delle donne tra gli anni 20 e gli anni 40, e quindi ci volevano i film mini familiari, quindi on movies è poi diventato un partner del progetto.
E come avete, perché il film prende tre di queste storie che sono credo le prime tre, no? La vincitrice del concorso, sì. La seconda, la terza, tipo,
sì, non l'abbiamo scelta per questo, abbiamo scoperto dopo scelta aveva corrispondeva alla scelta fatta da una giuria eccezionale comunque, quindi sì, già illuminata per l'epoca.
E avete preso queste tre storie completamente diverse, sì, e le avete unite per fare un'unica storia che sottendesse all'immagine del film. Come avete fatto? Cioè, quanto è stato complesso miscelare queste tre storie che erano completamente, sì, avulse una dall'altra?
Sì, è stato parecchio complicato. Infatti all'inizio il progetto prevedeva tre voci diverse per le tre storie, ma questa cosa poi non funzionava perché interrompeva il flusso emozionale della protagonista, che in qualche modo aveva più spazio delle altre due, e quindi poi alla fine insomma nella ricerca si è optato per un'attrice unica, che Lucia Mascino, che fa le voci, che racconta tutte le storie lei.
Racconta tutte le storie lei?
E abbiamo immaginato che una protagonista, poi la vincitrice, in qualche modo lei stessa lettrice di queste storie, le restituisse, le raccontasse a sua volta.
E avete scelto delle immagini di donne dell'epoca, che ovviamente non sono, come dicevi tu, la donna lettrice.
Perché
se
dicevo di finzione? Perché
di finzione, perché una vera, è una finzione. Ma le avete scelte perché vi piacevano esteticamente, perché secondo voi si sposavano meglio con quella tipologia di persona che veniva raccontata dalla storia?
Bella. Diciamo che queste storie queste donne si sono raccontate molto nelle loro trame di vita vissuta, questo era lo slogan del concorso, quindi
sì,
effettivamente
certo.
Ci eravamo immaginati in qualche modo non solo il loro aspetto, ma anche e soprattutto il loro carattere, il loro piglio, e quindi poi c'è stato anche un po' un gioco così di costruzione, se vogliamo, di finzione nel associare volti fisici, caratteri alle nostre protagoniste.
E poi ci voleva pure la ricchezza di repertorio,
infatti infatti ci volevano,
i personaggi, noi avevamo bisogno di un personaggio maschile, quindi ci volevano un materiale, di solito nei materiali di repertorio familiari è sempre lo sguardo dell'uomo sulla donna, invece abbiamo trovato in Home Movies un fondo, tra l'altro per coincidenza il materiale di questa coppia, il marito della coppia lavorava allo stesso giornale il cui settimanale pubblicò le storie, cioè stava a Torino, anche se era siciliano il marito, e questa coppia particolare si è fatta spesso riprendere, cioè il marito dava a qualcun altro, qualche volta la moglie, qualche volta un terzo, la cinepresa, e quindi compare anche lui, e questo ha permesso di avere una ricchezza di scene, letteralmente, che ha visualizzato la storia principale.
E poi hai deciso anche di fare delle riprese dal vivo, contemporanee, ecco, mettiamola così. Perché hai scelto questa cosa? Perché secondo te era necessario?
C'erano due necessità. Una era quella, diciamo, di evocare un po' questi fantasmi, cioè nel senso che comunque queste sono delle storie un po' fantasmagoriche, che aspettavano, erano come dei fantasmi, aspettavano da anni di essere raccontate, quindi evocare un po' questa sensazione di seduta spiritica, che è un po' il film. E dall'altra, anche all'inizio avevo la preoccupazione di non trovare abbastanza materiale d'epoca per coprire delle storie così lunghe e complesse, quindi diciamo c'era questa esigenza di fare del materiale nuovo, ma non volevo interrompere il flusso.
Sì, che fosse.
Quindi poi abbiamo chiesto a un bravissimo videografico che si chiama Stanislao Cantano diceva di trovare una soluzione per cui il materiale di ripresa di oggi contenesse al suo interno il materiale di repertorio per non interrompere il flusso.
C'è una cosa molto interessante di queste tre storie che ho notato, che la storia principale, diciamo, racconta una donna molto avanti rispetto ai suoi tempi, una donna quasi contemporanea nostra, cioè una donna indipendente, single, con un lavoro di responsabilità, con una voglia di emergere,
emanciparsi,
che è singolare, no? Perché le altre due storie sono molto più femminili nel senso rispetto allo stereotipo della donna di quegli anni, mentre la prima...
Ecco, questo è stata anche la nostra sorpresa, chiaramente nell'Italia del 41, in quegli anni, lo stereotipo della donna era lo stereotipo standard, no? Della madre massaia, della fattrice di future braccia della nazione, e invece le storie di queste donne, molte di queste storie almeno, raccontano appunto una donna diversa, una donna che fa fatica a emergere, perché l'Italia di allora è anche una Italia che dal punto di vista legislativo relega le donne, per esempio nel mondo del lavoro, in un ruolo assolutamente marginario, sottopagate, non possono avere posti di responsabilità, non possono essere più di tante all'interno di un'azienda, questo per legge. Invece queste donne, in realtà ognuna, la protagonista Maria forse è più dinamica, coraggiosa e anche più di successo secondo forse i parametri contemporanei delle altre, però tutte e tre riescono a ritagliarsi uno spazio appunto di libertà. La sorpresa è stata proprio trovare che all'interno di quest'Italia di stereotipi di genere invece le donne cercavano a fatica una dimensione di autonomia e appunto cercavano di emanciparsi dagli stereotipi, e quindi le loro vite sono anche vite di grande fatica rispetto alla società e alla cultura del tempo.
Molto, ho una curiosità, ma di tutte queste storie, tutte le altre, non le tre che avete scelto, ma tutte le altre, si potranno mai leggere?
Ma questo adesso
una bella domanda.
Il mio progetto sarebbe effettivamente pubblicare l'intera storia del concorso, dei suoi protagonisti, dei suoi ideatori e appunto anche le altre storie di donne che comunque hanno partecipato a questo sogno, a questo miraggio, e hanno voluto parlare, lasciare la loro testimonianza. È anche una grande storia di comunicazione, perché
forse una delle prime campagne alternative di comunicazione,
multimediale. Tra l'altro la radio abbia un ruolo fondamentale, perché da subito, dall'arrivo delle prime storie, e questo è documentato su Radio Corriere, ogni domenica alle 20:40 si mandarono in onda i radiosceneggiati ispirati a alcune di queste storie. Quindi mentre i giornali pubblicavano anche lanci pubblicitari, le strade delle città, ci sono delle fotografie, erano tappezzate di manifesti, tra l'altro affidati a una firma del cartellonismo dell'epoca, Alberto Carboni, quindi cartellonismo tabelloni, giornali, quotidiani, illustrazioni, radio, il cinema e in generale tutto il mondo dello spettacolo. Tra l'altro della commissione faceva parte il presidente dell'EIAR, faceva parte un rappresentante del mondo del teatro, della critica letteraria, una grande scrittrice,
Alba
de Céspedes, no?
Infatti.
Scandalosa per l'epoca, perché si concentrava su storie di donne.
Sì, e poi forse perché lei rappresentava la modernità della donna rispetto all'epoca.
Il suo più famoso romanzo era stato a lungo osteggiato dal regime che non riuscì a impedire che diventasse un best seller.
Infatti tu hai citato il regime, poi il regime di allora forse con un po' di miopia ha deciso che questo concorso si doveva fare in quel periodo e poi è stato bloccato
la guerra.
Perché forse la guerra non è andata come si pensava che dovesse andare e poi...
Proprio dal momento in cui viene lanciato il concorso nel maggio del 42 al momento in cui vengono proclamate le vincitrici nel luglio dell'anno successivo
è successo tutto,
cambia radicalmente. Quindi il sogno si sgretola, però queste storie in qualche modo sono arrivate fino a noi, siamo andati a ripescarle e a ridare loro.
Beh, hanno aspettato solo 80 anni, credo che sia, no. Tempo mi pare un tempo giusto di maturazione. Bene, io ringrazio molto Giovanni Piperno e Anna Villari per il film Cipria. Grazie. Qui al Torino Film Festival. Io sono Angelo Acerbi per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.